Prova di comprensione orale italiano ciclo breve, primavera 2003. La prova è fatta di due parti. La prima parte comporta tre testi che lei sentirà due volte. Le istruzioni per la seconda parte le verranno date in seguito. Sta per cominciare la prima parte della prova. Sentirà ogni testo prima per intero, poi la seconda volta in più sezioni. Risponda alle domande scegliendo la risposta più adatta. Ecco il primo testo per intero.
Uno scrittore famoso come Andrea Camilleri, autore di tanti romanzi polizieschi, potrebbe fare come molti suoi colleghi. Alcuni non vogliono interviste. Altri, dopo pochi minuti, hanno cose più importanti da fare. Camilleri, invece, offre il suo tempo con stile, simpatia e molta autoironia, qualità tipiche di certi intellettuali siciliani. Sicuro di non essere ripreso dalla televisione, si accende una sigaretta e inizia a parlare.
I romanzi polizieschi sono considerati libri leggeri, da leggere per passare il tempo. Ma esistono anche veri e propri capolavori in questo genere?
Anche nel romanzo d'amore esistono libri da buttar via dopo tre pagine e romanzi entrati nella storia della letteratura. Questo vale anche per le storie poliziesche. Il libro giallo è nato come buon compagno per prendere sonno o per un viaggio, ma poi ha trovato dei grandi autori che l'hanno fatto diventare grande letteratura.
La televisione trasmetterà presto due film ispirati a sue opere. Che cosa ha voluto conservare dei suoi romanzi in questi film?
Un certo linguaggio, un certo dialogo. Per questo io stesso ho chiesto di collaborare alla realizzazione dei film. In realtà non c'era bisogno del mio aiuto. C'erano già bravissimi professionisti che avevano compreso bene lo spirito dei romanzi. Io ho pensato soprattutto ai dialoghi. Ad esempio, per evitare che un attore non siciliano fosse costretto a dire picciriddu, parola troppo difficile da pronunciare in modo corretto, ho sostituito questa parola con caruso. Mi sono occupato appunto di questi cambiamenti.
Come si fa a scrivere un bel romanzo giallo?
Il lettore deve sapere quello che sa il poliziotto, deve avere gli stessi dati che ha l'investigatore. Uno scrittore argentino, in un suo romanzo, scrive: attenzione, fino a questo momento il lettore è sullo stesso livello dell'investigatore. Siamo a pagina 18. Da questo momento, però, il poliziotto ha capito come proseguire. Tu, lettore, l'hai capito? L'autore indica sempre la pagina decisiva. Richiama l'attenzione dei lettori su ogni stranezza.
Il libro che sta per uscire è un giallo e ha per protagonista il commissario Montalbano?
No, è un romanzo storico. È ambientato nella Sicilia del 1877. Racconta la storia di un poveretto che vuole installare un telefono a casa sua per parlare con l'amante. La polizia crede che sia un rivoluzionario e lo controlla. Il finale è tragico.
E i film per la televisione? Qual è il loro soggetto?
Sono tratti da due miei libri, La voce del violino e Il ladro di merendine. I produttori hanno preferito cambiare l'ordine dei due romanzi. Avevano problemi di audience e sanno che la storia di un bambino senza padre né madre, che è il soggetto del secondo libro, ha sempre molto successo. Così l'hanno messa per prima, creando grandi problemi a me e agli sceneggiatori. Noi dobbiamo rendere logica la storia.
Come trova l'attore Luca Zingaretti nel ruolo di Montalbano?
All'inizio avevo dei dubbi. Prima di tutto a causa di una certa differenza di età tra personaggio e attore. E poi perché ogni lettore si crea un suo Montalbano e anche quello che mi ero immaginato io era diverso. Comunque non ho mai avuto dubbi sul valore di questo attore, che è stato mio allievo all'Accademia Drammatica e che conosco da quando era giovanissimo. È un bravissimo attore di teatro e ho molta fiducia negli attori di teatro.
Qual è la cosa più importante quando si fa di un romanzo poliziesco un film?
Il segreto di tutto è l'ambiente, e nella versione televisiva questo si vede molto bene.
Oggi le realizzazioni televisive italiane sono molto apprezzate. In che cosa si distinguono da quelle americane?
Da noi i ritmi sono più lenti, diamo più spazio alla psicologia delle situazioni e dei personaggi. Ma nella serie televisiva su Montalbano il ritmo è troppo veloce. Se lo spettatore si alza per andare a bere un bicchiere d'acqua, rischia di non capire più nulla.
Lei ha scritto tantissimi libri. Ce n'è uno che le piace particolarmente?
Ne amo due: Il birraio di Preston e La concessione del telefono. Sono grato al personaggio di Montalbano, sul quale ho scritto moltissimi racconti. Mi ha dato il successo e mi ha fatto conoscere. Ma i miei libri preferiti sono i romanzi storici.
Legga le domande 1 e 2. Ascolti bene.
Uno scrittore famoso come Andrea Camilleri, autore di tanti romanzi polizieschi, potrebbe fare come molti suoi colleghi. Alcuni non vogliono interviste. Altri, dopo pochi minuti, hanno cose più importanti da fare. Camilleri, invece, offre il suo tempo con stile, simpatia e molta autoironia, qualità tipiche di certi intellettuali siciliani. Sicuro di non essere ripreso dalla televisione, si accende una sigaretta e inizia a parlare.
I romanzi polizieschi sono considerati libri leggeri, da leggere per passare il tempo. Ma esistono anche veri e propri capolavori in questo genere?
Anche nel romanzo d'amore esistono libri da buttar via dopo tre pagine e romanzi entrati nella storia della letteratura. Questo vale anche per le storie poliziesche. Il libro giallo è nato come buon compagno per prendere sonno o per un viaggio, ma poi ha trovato dei grandi autori che l'hanno fatto diventare grande letteratura.
Risponda alle domande 1 e 2 e legga le domande 3 e 4. Ascolti bene.
La televisione trasmetterà presto due film ispirati a sue opere. Che cosa ha voluto conservare dei suoi romanzi in questi film?
Un certo linguaggio, un certo dialogo. Per questo io stesso ho chiesto di collaborare alla realizzazione dei film. In realtà non c'era bisogno del mio aiuto. C'erano già bravissimi professionisti che avevano compreso bene lo spirito dei romanzi. Io ho pensato soprattutto ai dialoghi. Ad esempio, per evitare che un attore non siciliano fosse costretto a dire picciriddu, parola troppo difficile da pronunciare in modo corretto, ho sostituito questa parola con caruso. Mi sono occupato appunto di questi cambiamenti.
Risponda alle domande 3 e 4 e legga le domande 5 e 6. Ascolti bene.
Come si fa a scrivere un bel romanzo giallo?
Il lettore deve sapere quello che sa il poliziotto. Deve avere gli stessi dati che ha l'investigatore. Uno scrittore argentino, in un suo romanzo, scrive: attenzione, fino a questo momento il lettore è sullo stesso livello dell'investigatore. Siamo a pagina 18. Da questo momento, però, il poliziotto ha capito come proseguire. Tu, lettore, l'hai capito? L'autore indica sempre la pagina decisiva. Richiama l'attenzione dei lettori su ogni stranezza.
Il libro che sta per uscire è un giallo e ha per protagonista il commissario Montalbano?
No, è un romanzo storico. È ambientato nella Sicilia del 1877. Racconta la storia di un poveretto che vuole installare un telefono a casa sua per parlare con l'amante. La polizia crede che sia un rivoluzionario e lo controlla. Il finale è tragico.
Risponda alle domande 5 e 6 e legga le domande 7 e 8. Ascolti bene.
E i film per la televisione? Qual è il loro soggetto?
Sono tratti da due miei libri, La voce del violino e Il ladro di merendine. I produttori hanno preferito cambiare l'ordine dei due romanzi. Avevano problemi di audience e sanno che la storia di un bambino senza padre né madre, che è il soggetto del secondo libro, ha sempre molto successo. Così l'hanno messa per prima, creando grandi problemi a me e agli sceneggiatori. Noi dobbiamo rendere logica la storia.
Come trova l'attore Luca Zingaretti nel ruolo di Montalbano?
All'inizio avevo dei dubbi. Prima di tutto a causa di una certa differenza di età tra personaggio e attore. E poi perché ogni lettore si crea un suo Montalbano e anche quello che mi ero immaginato io era diverso. Comunque, non ho mai avuto dubbi sul valore di questo attore, che è stato mio allievo all'Accademia Drammatica e che conosco da quando era giovanissimo. È un bravissimo attore di teatro e ho molta fiducia negli attori di teatro.
Risponda alle domande 7 e 8 e legga le domande 9 e 10. Ascolti bene.
Qual è la cosa più importante quando si fa di un romanzo poliziesco un film?
Il segreto di tutto è l'ambiente, e nella versione televisiva questo si vede molto bene.
Oggi le realizzazioni televisive italiane sono molto apprezzate. In che cosa si distinguono da quelle americane?
Da noi i ritmi sono più lenti, diamo più spazio alla psicologia delle situazioni e dei personaggi. ma nella serie televisiva su Montalbano il ritmo è troppo veloce. Se lo spettatore si alza per andare a bere un bicchiere d'acqua, rischia di non capire più nulla.
Lei ha scritto tantissimi libri. Ce n'è uno che le piace particolarmente?
Ne amo due: Il birraio di Preston e La concessione del telefono. Sono grato al personaggio di Montalbano, sul quale ho scritto moltissimi racconti. Mi ha dato il successo e mi ha fatto conoscere. Ma i miei libri preferiti sono i romanzi storici.
Risponda alle domande 9 e 10. Ecco il secondo testo per intero.
Che effetto le fa la terra che gira sotto i suoi piedi? Roberto Vittori risponde al Corriere della Sera, al telefono dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove è arrivato sabato scorso con il comandante russo e un turista, miliardario sudafricano, e dove rimarrà fino a domenica, quando tornerà sulla terra con la navicella Soyuz.
Vedere il nostro pianeta dallo spazio è un'emozione unica. Non ci sono fotografie o film capaci di dare un'idea di questo meraviglioso spettacolo.
Capisco. Io ho visto tanti documentari, ma sicuramente da lì è tutto diverso. Si sente molto lontano dal nostro pianeta.
Può sembrare strano, ma mi sembra di essere proprio sopra le vostre teste. Come se allungando una mano potessi toccarvi. Poi mi guardo intorno e vedo stelle, tante stelle, e mi sento perso. Insomma, in pochi minuti si vivono tante impressioni diverse.
Può parlare con la famiglia?
Sì. Scambiare qualche parola con i bambini e con gli amici è bello e contribuisce a ridurre la nostalgia. Ma anche per chi è laggiù è importante sentire la mia voce, sapere che va tutto bene. Io comunque non parlo mai molto, è il mio carattere.
Se fosse permesso, rimarrebbe più a lungo sulla stazione o è contento di ritornare a casa?
Mi sono preparato e so che cosa mi aspetta in ogni momento. Ma come prima esperienza mi basta. Sono felice di tornare sulla Terra. Mi attira molto comunque la possibilità di fare nei prossimi anni una spedizione di qualche mese.
Come si trova in compagnia del turista Mark Shuttleworth?
Benissimo. Abbiamo passato molti mesi insieme alla Città delle Stelle, vicino a Mosca, per prepararci a questo viaggio e abbiamo occupato stanze vicine. Mark è un tipo simpatico e sempre allegro.
Non è strano vivere senza la gravità e non sentire il peso del corpo?
Per anni mi sono allenato a questa condizione. Però, quando si arriva nello spazio, non è così facile adattarsi. Il nostro corpo ha bisogno della gravità e di esercizio fisico per mantenersi in buone condizioni. Perciò la ginnastica è importante per un astronauta, per impedire un veloce invecchiamento. In questa missione abbiamo utilizzato metodi nuovi per la preparazione fisica che saranno utili per la cura di certe malattie.
Lei prima faceva il pilota dell'aviazione militare. È un mestiere più facile o più difficile rispetto a quello che fa adesso?
Sono due professioni in fondo non molto diverse. C'è il rischio, il limite estremo da raggiungere e il bisogno di una buona preparazione. Ma ora ho bisogno di approfondire le mie conoscenze scientifiche e culturali.
Come ricorda la partenza dalla Terra?
Abbiamo ripetuto le stesse azioni compiute da Yuri Gagarin 40 anni fa. I russi rispettano le vecchie regole rigorosamente. Mentre salivo la scaletta verso la navicella, mi sono guardato intorno, salutando parenti e amici. Ci vorrebbe tempo per descrivere le sensazioni di quei momenti indimenticabili.
È felice lassù o le manca qualcosa?
Sto vivendo un'esperienza eccezionale, riservata a poche persone fortunate. In una missione di 10 giorni, sono poche le cose che mi mancano, a parte la mia famiglia. Del resto, qui abbiamo tutto quello che ci serve.
Ieri mattina, in un breve collegamento televisivo, Roberto Vittori ha scambiato qualche parola con il Presidente della Repubblica. In quel momento, la stazione spaziale passava sul nostro paese. L'Italia, dallo spazio, ha detto Vittori, è ancora più bella.
Legga le domande 11 e 12. Ascolti bene.
Che effetto le fa la Terra che gira sotto i suoi piedi? Roberto Vittori risponde al Corriere della Sera, al telefono dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove è arrivato sabato scorso con il comandante russo e un turista, miliardario sudafricano, e dove rimarrà fino a domenica, quando tornerà sulla Terra con la navicella Soyuz.
Vedere il nostro pianeta dallo spazio è un'emozione unica. Non ci sono fotografie o film capaci di dare un'idea di questo meraviglioso spettacolo.
Capisco. Io ho visto tanti documentari, ma sicuramente da lì è tutto diverso. Si sente molto lontano dal nostro pianeta.
Può sembrare strano, ma mi sembra di essere proprio sopra le vostre teste. Come se allungando una mano potessi toccarvi. Poi mi guardo intorno e vedo stelle, tante stelle, e mi sento perso. Insomma, in pochi minuti si vivono tante impressioni diverse.
Risponda alle domande 11 e 12 e legga le domande 13 e 14. Ascolti bene.
Può parlare con la famiglia?
Sì. Scambiare qualche parola con i bambini e con gli amici è bello e contribuisce a ridurre la nostalgia. Ma anche per chi è laggiù è importante sentire la mia voce, sapere che va tutto bene. Io comunque non parlo mai molto. È il mio carattere.
Se fosse permesso, rimarrebbe più a lungo sulla stazione o è contento di ritornare a casa?
Mi sono preparato e so che cosa mi aspetta in ogni momento. Ma come prima esperienza mi basta. Sono felice di tornare sulla Terra. Mi attira molto, comunque, la possibilità di fare nei prossimi anni una spedizione di qualche mese.
Risponda alle domande 13 e 14 e legga le domande 15 e 16. Ascolti bene.
Come si trova in compagnia del turista Mark Shuttleworth?
Benissimo. Abbiamo passato molti mesi insieme alla Città delle Stelle, vicino a Mosca, per prepararci a questo viaggio e abbiamo occupato stanze vicine. Mark è un tipo simpatico e sempre allegro.
Non è strano vivere senza la gravità e non sentire il peso del corpo?
Per anni mi sono allenato a questa condizione. Però, quando si arriva nello spazio, non è così facile adattarsi. Il nostro corpo ha bisogno della gravità e di esercizio fisico per mantenersi in buone condizioni. Perciò la ginnastica è importante per un astronauta, per impedire un veloce invecchiamento. In questa missione abbiamo utilizzato metodi nuovi per la preparazione fisica che saranno utili per la cura di certe malattie.
Risponda alle domande 15 e 16 e legga le domande 17 e 18. Ascolti bene.
Lei prima faceva il pilota dell'aviazione militare. È un mestiere più facile o più difficile rispetto a quello che fa adesso?
Sono due professioni in fondo non molto diverse. C'è il rischio, il limite estremo da raggiungere e il bisogno di una buona preparazione. Ma ora ho bisogno di approfondire le mie conoscenze scientifiche e culturali.
Come ricorda la partenza dalla Terra?
Abbiamo ripetuto le stesse azioni compiute da Yuri Gagarin 40 anni fa. I russi rispettano le vecchie regole rigorosamente. Mentre salivo la scaletta verso la navicella, mi sono guardato intorno, salutando parenti e amici. Ci vorrebbe tempo per descrivere le sensazioni di quei momenti indimenticabili.
Risponda alle domande 17 e 18 e legga le domande 19 e 20. Ascolti bene.
È felice lassù o le manca qualcosa?
Sto vivendo un'esperienza eccezionale, riservata a poche persone fortunate. In una missione di 10 giorni sono poche le cose che mi mancano, a parte la mia famiglia. Del resto, qui abbiamo tutto quello che ci serve.
Ieri mattina, in un breve collegamento televisivo, Roberto Vittori ha scambiato qualche parola con il Presidente della Repubblica. In quel momento la stazione spaziale passava sul nostro paese. L'Italia, dallo spazio, ha detto Vittori, è ancora più bella.
Risponda alle domande 19 e 20. Ecco il terzo testo per intero.
Villa Garzoni è uno splendido palazzo del Seicento, con un parco storico e molte statue. Qui lavorava nell'Ottocento il nonno di Carlo Collodi, lo scrittore che ha inventato il personaggio di Pinocchio. Ogni anno quasi 200.000 turisti visitano il parco di Villa Garzoni, ma non possono entrare nel palazzo perché è in pessime condizioni e potrebbe crollare da un momento all'altro. Adesso la villa è stata comprata dall'industriale Enrico Preziosi e sarà presto rimessa a posto. Abbiamo intervistato Preziosi mentre visitava la villa insieme all'attore Roberto Benigni.
Pinocchio è il libro che da bambino ho amato di più. Era la mia storia preferita. Così, quando mi hanno proposto di comprare la famosa Villa Garzoni, ho detto subito sì.
Signor Preziosi, si dice che lei abbia comprato la villa solo per guadagnare soldi. È vero che vuole trasformare la città in una specie di Disneyland italiana?
Sì, sono un uomo d'affari. Mi piacerebbe trasformare la villa in Pinocchioland, un parco dei divertimenti dove potesse lavorare tanta gente. Ma non sarà facile. Bisognerà costruire molti parcheggi, nella zona mancano gli alberghi, le strade non bastano. Ho già parlato con le autorità locali e ho molta fiducia. Questo comunque verrà dopo. Adesso bisogna prima di tutto salvare la villa, che sta cadendo a pezzi.
Il restauro verrà fatto anche con i soldi dello Stato italiano. È vero, Benigni?
Sì, Pinocchio e Collodi sono di tutti gli italiani. È giusto che lo Stato faccia la sua parte, per ragioni architettoniche e per onorare la memoria di uno scrittore universale. E poi il restauro costerà molto. Siamo arrivati proprio all'ultimo momento. Il giardino, per fortuna, è ben conservato. Solo le statue antiche hanno qualche problema.
Anche lei, come Preziosi, è un grande ammiratore di Pinocchio.
Veramente da bambino non lo potevo sopportare. Avevo una zia maniaca di Pinocchio e della lingua italiana. Tutte le volte che andavo da lei me ne voleva leggere qualche capitolo. E ogni tanto si fermava e correggeva le parole che secondo lei non andavano bene. Questa zia aveva trasformato un libro di divertimento in un testo di studio.
Aspettando che Villa Garzoni torni alla bellezza di un tempo, abbiamo visitato il parco vicino, che appartiene alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Negli anni 60, nel giardino sono state collocate molte statue in bronzo, dedicate alle avventure di Pinocchio. Tra di esse, un enorme pesce, dello scultore Marco Zanuso, morto poche settimane fa.
Zanuso è stato un grande artista. Quando è morto, ho pensato subito di organizzare una giornata alla sua memoria. Ebbene, la faremo proprio qui. Queste statue rappresentano bene la sua immaginazione.
Legga le domande 21 e 22. Ascolti bene.
Villa Garzoni è uno splendido palazzo del Seicento, con un parco storico e molte statue. Qui lavorava nell'Ottocento il nonno di Carlo Collodi, lo scrittore che ha inventato il personaggio di Pinocchio. Ogni anno quasi 200.000 turisti visitano il parco di Villa Garzoni, ma non possono entrare nel palazzo perché è in pessime condizioni e potrebbe crollare da un momento all'altro. Adesso la villa è stata comprata dall'industriale Enrico Preziosi e sarà presto rimessa a posto. Abbiamo intervistato Preziosi mentre visitava la villa insieme all'attore Roberto Benigni.
Pinocchio è il libro che da bambino ho amato di più. Era la mia storia preferita. Così, quando mi hanno proposto di comprare la famosa Villa Garzoni, ho detto subito sì.
Risponda alle domande 21 e 22 e legga le domande 23 e 24. Ascolti bene.
Signor Preziosi, si dice che lei abbia comprato la villa solo per guadagnare soldi. È vero che vuole trasformare la città in una specie di Disneyland italiana?
Sì, sono un uomo d'affari. Mi piacerebbe trasformare la villa in Pinocchioland, un parco dei divertimenti dove potesse lavorare tanta gente. Ma non sarà facile. Bisognerà costruire molti parcheggi, nella zona mancano gli alberghi, le strade non bastano. Ho già parlato con le autorità locali e ho molta fiducia. Questo comunque verrà dopo. Adesso bisogna prima di tutto salvare la villa, che sta cadendo a pezzi.
Il restauro verrà fatto anche con i soldi dello Stato italiano. È vero, Benigni?
Sì, Pinocchio e Collodi sono di tutti gli italiani. È giusto che lo Stato faccia la sua parte, per ragioni architettoniche e per onorare la memoria di uno scrittore universale. E poi il restauro costerà molto. Siamo arrivati proprio all'ultimo momento. Il giardino, per fortuna, è ben conservato. Solo le statue antiche hanno qualche problema.
Risponda alle domande 23 e 24 e legga le domande 25 e 26. Ascolti bene.
Anche lei, come Preziosi, è un grande ammiratore di Pinocchio.
Veramente da bambino non lo potevo sopportare. Avevo una zia maniaca di Pinocchio e della lingua italiana. Tutte le volte che andavo da lei me ne voleva leggere qualche capitolo. E ogni tanto si fermava e correggeva le parole che secondo lei non andavano bene. Questa zia aveva trasformato un libro di divertimento in un testo di studio.
Aspettando che Villa Garzoni torni alla bellezza di un tempo, abbiamo visitato il parco vicino, che appartiene alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Negli anni 60, nel giardino sono state collocate molte statue in bronzo, dedicate alle avventure di Pinocchio. Tra di esse, un enorme pesce, dello scultore Marco Zanuso, morto poche settimane fa.
Zanuso è stato un grande artista. Quando è morto, ho pensato subito di organizzare una giornata alla sua memoria. Ebbene, la faremo proprio qui. Queste statue rappresentano bene la sua immaginazione.
Risponda alle domande 25 e 26. Comincia adesso la seconda parte della prova. Sentirà una volta sola 4 brevi dialoghi. Risponda alle domande dal numero 27 al numero 30. Legga la domanda 27. Ascolti bene.
Prego, signora. Si vuol sedere?
No, grazie. Lei è molto gentile, ma tra poche fermate scendo.
Il suo viaggio è breve, ma c'è molto traffico e potrebbe durare molto. E poi c'è tanta gente. Permetta almeno che le tenga la borsa.
D'accordo, grazie. Ma lei non è il figlio della signora Giovanna?
Sì, sono io.
Risponda alla domanda 27 e legga la domanda 28. Ascolti bene.
Pronto? È in casa Paola?
Sì, ma chi parla?
Sono Giovanni, un suo compagno di scuola. Mi scusi se telefono così tardi. Posso parlare con lei?
Mi dispiace, è a letto. Ma può dire a me?
Va bene. Le dica che il professore di matematica ci ha dato da fare gli esercizi numero 34 e 35 e che sabato, se si rimette, avremo un compito in classe di geografia.
D'accordo. Un momento che lo scrivo sull'agenda. Ecco, grazie mille.
Di niente. Buonasera.
Risponda alla domanda 28 e legga la domanda 29. Ascolti bene.
Uff, sono proprio stanco. Ma quando si parte?
Non lo so. Hanno detto che si è rotto qualcosa sulla linea.
Allora ci vorranno ore. Non sapranno neanche dov'è. Non ci sono scioperi, vero?
No, non mi pare. Il problema è che c'è poco personale e nessuno si preoccupa di controllare lo stato delle apparecchiature, che sono ormai vecchie.
Sarà meglio che telefoni a mia moglie. Accidenti! Nemmeno questo funziona.
Risponda alla domanda 29 e legga la domanda 30. Ascolti bene.
Allora, usciamo stasera. Ho proprio voglia di mangiare una bella bistecca.
Ma no, sempre carne. Io invece vorrei trovarmi di fronte una bella pizza.
No, no, non è giusto. Facciamo sempre quello che vuoi tu. Stasera basta. E poi, le pizze qui all'angolo fanno proprio schifo.
Se non ti piacciono quelle, conosco un altro posto. In piazzale Baracca. Sicuramente non ci sei mai stato. Non sei curioso? Lo hanno aperto da poco.
Non me ne importa niente.
Ma c'è Claudia che fa la cameriera. Sai, la biondina che era in classe con me. Non eravate amici?
Beh, quasi quasi. In fondo è tanto tempo che non mangio una quattro stagioni.
Risponda alla domanda 30. La prova è finita. Ha ancora 8 minuti per trasferire le risposte sul foglio del lettore ottico. Non dimentichi di dare tutte le informazioni richieste. Grazie.